Benvenuti a tutti a una nuova puntata di Magma, questa è la numero 209, io sono Barbara Venneri, qui con me in studio Sheila Khan e come al solito in regia Federico Arduini. Quest'oggi abbiamo preparato un dibattito con i candidati rettore, appunto il mandato di Vago sta per scadere, quindi diamo il benvenuto a Maria Pia Abbracchio del Dipartimento di Scienze Farmacologico e Biomolecolari, buongiorno. Giuseppe De Luca, Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi ed infine Elio Franzini del Dipartimento di Filosofia Piero Martinetti.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Sheila, se vuoi cominciare con la prima domanda ti lascio la parola.
Domanda che avevamo già preparato, avevo un'altra cosa da chiedervi, un po' all'ultimo, e cioè volevo, non so se avete letto che Sapelli per un giorno è stato un nome papabile per diventare premier ed insomma è un professore di storia economica storico della statale, afferente anche al suo dipartimento.
No, il Dipartimento di Studi Storici è afferente al Dipartimento di Studi Storici.
E niente, volevate fare anche un commento su questa cosa? Come prima domanda, poi passiamo alle domande proprio sui programmi.
Può cominciare Elio Franzini.
È dello stesso settore scientifico disciplinare.
Comincio
Luca,
io allora.
Per cui comincia
lui. Ok, va bene, va bene.
Comincio io, sì.
Io l'ho avuto come professore quando ero preside.
Siamo in dipartimenti diversi, ma siamo dello stesso settore scientifico disciplinare, che è quello del storico-economico. Giulio Sapelli è un grandissimo studioso che ha segnato veramente alcuni importanti punti nella storia d'impresa, dell'organizzazione sociale delle imprese, quindi è veramente un pioniere sotto questo profilo e poi ha dimostrato una capacità di analisi politica, di proposta economica straordinaria. A questo punto posso dire che la storia e soprattutto la storia economica è una palestra interpretativa molto importante, è una tradizione in genere formativa di molti premier, non solo italiani ma soprattutto anglosassoni, perché il confronto con l'altro da sé, la disponibilità a studiare negli archivi, a conoscere situazioni, persone, istituzioni che hanno una provenienza in cui l'alterità costituisce un elemento fondamentale dello statuto della ricerca, abitua all'analisi, alla comprensione, alla complessità dei fattori in gioco e quindi molto spesso gli storici economici hanno una particolare abilità anche nelle proposte che sono in grado di elaborare e come statale devo dire che insomma siamo molto contenti perché è veramente un professore della nostra area in quiescenza dall'anno scorso, però nonostante questo sia stato preso in considerazione.
Giulio è un personaggio straordinario, è una persona di poliedrica cultura, oltre che un grande storico dell'economia ed economista lui stesso. Credo che non si sarebbe trovato bene in quel ruolo, in quella funzione, perché non riuscirebbe mai a rinunciare alla sua grande vena di battutista, per cui ci sarebbe stato qualche problema, ma i giornalisti sarebbero stati infinitamente felici, perché quello che può uscire dalla bocca di Giulio quando è in forma credo che sia veramente significativo. Comunque è una persona veramente di grande valore e sarebbe stato bello vederlo lì, ma credo che l'ipotesi sia ormai totalmente sfumata.
Ma io non lo conosco bene, il professor Giulio Sapelli lo conosco, non lo conosco di persona, ma lo conosco dalle sue pubblicazioni, dai suoi interventi e naturalmente mi sarebbe sembrata una candidatura assolutamente autorevole e una candidatura anche che riconosce l'importanza della storia per riuscire a programmare il futuro, nel senso che una persona di così grandissima esperienza sa bene che bisogna guardare alla storia non in maniera punitiva per gli errori che sono stati fatti, ma per imparare a non ripetere più quegli errori e di conseguenza riuscire ad impostare un futuro sereno, condiviso con le persone, che permetta di non commettere più errori e di ragionare in maniera condivisa su problematiche da risolvere e con una grande visione anche sociale di quello che deve essere il mondo del futuro. Quindi una candidatura di estremo valore, a mio avviso, che forse, concordo, si sarebbe trovata un pochettino a disagio in un ambiente politico come quello odierno, ma che avrebbe potuto contribuire contribuire senz'altro a migliorarlo e a valorizzarlo e a fare dei ragionamenti sulle varie problematiche ad un livello un po' più alto di quello che purtroppo succede adesso.
Va bene, entriamo nel vivo del dibattito. In questo dibattito abbiamo volutamente, ci siamo volutamente concentrati sulla seconda missione dell'università, quindi sulla didattica, appunto perché questo programma è rivolto specialmente agli studenti, e abbiamo anche volutamente lasciato perdere la questione del trasferimento ad Expo, siccome avete avuto un lungo dibattito qualche tempo fa. Quindi la prima domanda è questa: durante la campagna elettorale studentesca che si è appena conclusa, si è parlato molto di abbassare le tasse ed erogare più borse di studio. Sappiamo che però i rappresentanti degli studenti hanno un potere limitato, sicuramente anche voi, ma diciamo sicuramente molto di più di uno studente. Voi come vorreste muovervi in tal senso per risolvere questo problema? Può cominciare il professor Franzini.
Allora, il problema delle tasse è un problema estremamente importante anche perché, come sappiamo, vi è un ricorso in atto, ed essendovi un ricorso in atto, l'università, nel caso perdesse questo ricorso, si troverebbe in una forte posizione debitoria nei confronti degli studenti. Lasciamo perdere sulle motivazioni di questo ricorso, che effettivamente verrebbero a colpire fasce studentesche sicuramente non privilegiate, però è evidente che delle mancanze vi sono state, e quindi si tratta di rivedere completamente il sistema di tassazione studentesca per poter evitare che certe problematiche si presentino nuovamente e si presentino in misura aggravata. Credo che l'esempio di alcune università vicine, Bicocca e anche università privata come la Cattolica, potrebbero aiutarci a sviluppare dei modelli di tassazione che siano all'interno dei limiti di legge e che portino a dei benefici per gli studenti maggiormente bisognosi. Anche se, ben inteso, sappiamo benissimo che sono molti gli studenti che non presentano neppure l'ISEE, che quindi pagano addirittura il livello più alto di tasse, per cui è un problema che va affrontato con molta progettualità con una finalità ben precisa, cioè quello di premiare chi ha bisogno e non indistintamente la popolazione studentesca. Per quanto riguarda le borse di studio, io credo che sia sicuramente da affrontare il problema con la conferenza degli studenti, cioè in modo tale che il discorso e il piano di discorso sia condiviso e che non si svolga soltanto all'interno degli organi, ma la conferenza degli studenti deve fare delle proposte e gli organi devono discutere queste proposte, cioè vi deve essere una dimensione dialogica. Credo anche che vada migliorata il piano dell'informazione sulle borse di studio, sulle facilitazioni possibili, che mi sembra attualmente un poco carente. In linea di massima, in linea generale, credo che una maggiore progettualità e condivisione sia sul piano delle tasse sia sul piano delle facilitazioni sia una esigenza fondamentale che un nuovo rettore deve mettere in atto.
Prego, professoressa Bracchio.
Sì, dunque, quello delle tasse è un argomento molto delicato e anche molto serio. È vero che c'è questo ricorso in atto e oltretutto, se venisse vinto, si avvantaggerebbero paradossalmente studenti che appartengono a famiglie di un ceto medio elevato, quindi non sarebbe questo ricorso vinto anche da chi l'ha presentato, non sarebbe a favore della popolazione studentesca più bisognosa, quindi questo va detto. Ora, è anche vero che la politica recente del nostro Ateneo è stata quella di aumentare la zona tax free fino a 26.000 euro, e quindi questo io lo ritengo già un'operazione degna di nota. Certamente bisogna studiare anche delle altre modalità per favorire veramente i più meritevoli e i più bisognosi, quindi questo va studiato non in maniera molto banale, semplicemente basandolo sul reddito, ma anche diciamo, inventandoci delle formule che cerchino veramente di facilitare l'accesso di tutti i meritevoli agli studi universitari. Su questo vorrei dire anche qualcosa di più, cioè riguardo alle borse, senz'altro vanno aumentate, vanno pubblicizzate meglio, ma io vedo anche un problema più generale di facilitazione dell'inserimento degli studenti all'interno dell'ambiente universitario, soprattutto delle giovani matricole. E quello che io penserei di fare è un nuovo prorettorato all'accoglienza studentesca che aiuti proprio i ragazzi che arrivano nella nostra università ad ambientarsi bene, quindi non soltanto avere delle facilitazioni per quanto riguarda le informazioni sulle tasse e sulle borse di studio, ma anche avere un'accoglienza che li indirizzi alla città, che è molto complessa e anche molto costosa, quindi con nuove convenzioni con le residenze universitarie, convenzioni col comune, facilitazioni di ogni genere che permettano anche di attrarre di più gli studenti dal territorio, quindi non solo gli studenti locali ma da tutta Italia e anche dall'estero. Quindi delineare insieme con gli studenti quali sono le necessità, immedesimandosi molto nei ragazzi che giungono nella nostra città senza conoscerla e immaginandosi tutte le difficoltà che potranno trovare, in modo da rendere più semplice e più facile il loro inserimento e anche favorire proprio la loro partecipazione alla vita universitaria, creando veramente una comunità che, dalla quale gli studenti possano sentirsi attratti.
Professore De Luca?
Grazie. Allora, il 77% della nostra entrata contributiva, che è di circa 92 milioni, è realizzato da studenti che o non dichiarano l'ISEE o hanno un ISEE superiore a 70.000 euro. Questo è una realtà, è una tendenza degli ultimi anni, ha consentito di alzare la no tax area da 13.000 a 14.000 euro e da portare una no tax area a 26.000 euro per gli studenti che acquisiscono almeno il 90% dei crediti. È allo studio la possibilità di alzare questa no tax area a 40.000 euro. Quindi, stante anche la dimensione reddituale probabilmente degli iscritti in una città come Milano, molto variata, con un livello sicuramente di reddito superiore rispetto a molte realtà, l'Ateneo, gli organi hanno fatto una politica di redistribuzione, perché quindi le tasse pagate da chi ha un'entrata superiore sono state utilizzate per una serie di iniziative di diritto allo studio. Vi do qualche cifra. Borse integrative di Ateneo, perché tutti gli idonei sono stati finanziati, 1.600.000, 1 milione per il finanziamento regionale agli alloggi e alle tasse, 480.000 per gli studenti stranieri, le borse per i talenti 320.000, le borse per le tesi all'estero che sono state introdotte, le borse per la mobilità internazionale, gli esoneri in borse e tasse, tutto questo per 6 milioni e mezzo. Non solo, ma poi tutto questo ha consentito anche di realizzare dei servizi che hanno aiutato i ragazzi che sono entrati a studiare meglio, a non abbandonare. Quindi il COSP è stato potenziato sotto questo profilo con le attività di monitoraggio. Voi conoscete il programma che è stato avviato qualche anno fa, Non Uno di Meno, no? Che ha preso in carica tutti i ragazzi che avevano dimostrato nel test di orientamento alcune difficoltà, che sono stati via via aiutati, potenziando quindi questo finanziamento. Non solo, ma queste entrate per 3.830.000 sono state utilizzate per le organizzazioni studentesche, per il finanziamento del CUS, per il sistema bibliotecario, testi didattici, spese per tutoraggio, spese per orientamento e placement, come vi dicevo prima, 650.000 euro. Non solo, abbiamo anche potuto potenziare le borse di dottorato, quindi aumentare il livello e tenerne il numero in maniera consistente anche grazie a questo. Quindi il sistema di tassazione va sicuramente commisurato alla realtà in cui ci si trova, perché le tasse, da economista, sono un elemento che consente di redistribuire il reddito a favore delle classi meno privilegiate. Paradossalmente il ricorso avrebbe un effetto distorsivo, perché costringerebbe l'Ateneo, quindi coloro che hanno pagato e non hanno fatto dichiarazioni, hanno quindi livelli molto alti, a vedersi restituire le loro tasse, mentre invece quelli che non hanno le classi meno privilegiate che non hanno pagato nulla, si vedrebbero nel futuro ridurre i servizi. Quindi l'Ateneo deve tenere sicuramente questo in conto. C'è da dire che la geografia delle immatricolazioni sta comunque cambiando, perché sapete che le domande sono cresciute in maniera esponenziale, perché le università del nord e centro sono diventate l'approdo di gran parte anche di studenti del sud, e quindi le considerazioni che devono essere fatte in relazione alle agevolazioni devono tenere in conto anche il cambiamento di questa utenza in qualche modo, e anche i servizi che stanno cambiando. Il 35% dei nostri iscritti adesso risiede da fuori regione, quindi gli spazi probabilmente di aggregazione all'interno dell'Ateneo, le mense, gli spazi di socialità per mangiare, devono essere potenziati rispetto invece a un'università che prima aveva un'utenza più locale.
Io avrei una cosa da chiedere riguardo a questa storia delle tasse appunto fuori legge. Cioè, io poi non sono un economista, quindi insomma, il fatto che le tasse comunque sono troppo alte con il surplus, quindi questi 54 milioni di euro che in teoria nelle casse non dovrebbero esserci, vengano finanziati i servizi e le borse di studio, lo trovo comunque scorretto, nel senso che in teoria quei fondi dovrebbero essere dati dalla regione, essendo un'università pubblica. Se io pago di più per poter dare un servizio, manca a me stessa, per amor di Dio, o a qualcun altro, di fatto questa università non è più un'università pubblica.
Sì, ma dobbiamo fare una considerazione di quello che succede fuori nel mondo. Cioè dal 2000, vi leggo questo dato, dal 2008 al 2015 la spesa pubblica per le istituzioni dell'istruzione a livello nazionale e a livello regionale è diminuita del 14%. Noi abbiamo 7.500 donne che la regione non copre, quindi molto ben volentieri che la regione li copre, però cosa possiamo fare? Cioè, il tema è non erogare nessun servizio e lasciare quindi un'università che vede solamente quelli che possono accedere, oppure effettuare un elemento di redistribuzione.
Ma allora non credete che ci sarebbe voluta più trasparenza in tal senso?
Sì. Se posso dire brevemente.
Sì,
certo, ci sarebbe dovuta essere più trasparenza in tal senso, e forse bisognerebbe anche andare a vedere se tutto l'extragettito, cioè se tutta la quota superiore al 20% che la legge stabilisce, eccetera eccetera, come sappiamo, sia andata effettivamente a beneficio di attività che vanno a loro volta a beneficio degli studenti. Perché se questo non è accaduto, o se questo, anche se fosse accaduto, non è stato adeguatamente trasmesso, vuol dire che qualcosa evidentemente non ha funzionato. Perché non è che l'estragettito non sia consentito, l'estragettito è consentito, ma deve andare a beneficio di chi paga di più. Allora, è in questo senso credo che la cosa abbia bisogno di maggiore trasparenza, di maggiore visibilità e anche di un maggior sistema di condivisione con le componenti studentesche, considerando che le componenti studentesche non sono soltanto quelle rappresentate negli organi superiori contingentemente, cioè c'è una pluralità di voci, e credo che questa pluralità di voci vada ascoltata, con tutto il rispetto per le rappresentanze ovviamente.
Ecco, io vorrei intervenire proprio sul discorso della trasparenza, che ritengo assolutamente importante, perché in questo momento l'Ateneo vuoi anche per motivi legati all'aumentata burocrazia, a una difficoltà gestionali di tipo amministrativo, soffre un po' della mancanza di informazioni. Questo è un problema generalizzato che non avviene soltanto per questo caso, ma che noi docenti, anche voi studenti, lo realizzerete, avviene a tantissimi livelli all'interno dell'Ateneo. Allora, senza voler fare assolutamente polemica, perché sono convinta che parte di questi ritardi anche informativi siano dovuti a situazioni contingenti che stiamo vivendo, no? Quindi c'è stato un impegno molto grosso dell'Ateneo, degli organi per realizzare alcuni progetti, che quindi diciamo ha svantaggiato anche le modalità lavorative su altri progetti. Però è molto importante che le informazioni vengano date, che vengano date in maniera chiara, che se le cose non si possono fare perché ci sono degli obiettivi, problemi, degli ostacoli che non si possono superare, questo va detto chiaramente, va spiegato, perché per mia esperienza quando si spiegano le cose le persone capiscono molto di più di quello che noi pensiamo e sono anche loro capaci di accettare, no, le situazioni. A volte si cerca di fare le cose bene ma non si riesce a fare esattamente quello che si vuol fare perché si incontrano delle difficoltà oggettive, obiettive, come in questo caso, no, con la regione, che possono anche non dipendere da noi. Ma allora spieghiamolo, diciamolo bene, comunichiamolo perché la gente capisca, perché non spiegare ingenera poi il sospetto, a volte anche ingiustificato, che dietro quella decisione ci sia qualcosa che non si vuol dire. Questo non è affatto detto che sia così, ma noi lo possiamo combattere, quindi anche rasserenare, se vogliamo, l'ambiente all'interno dell'Ateneo, spiegando esattamente le cose, dando i dati, fornendo l'accesso ai dati su tutte le tematiche di interesse dell'Ateneo, in modo che tutti ci possano ragionare sopra e comprendere perché alcune cose sono state fatte e altre purtroppo non lo si è potute fare, ma magari programmiamo di farle nel futuro.
La fermo perché questo suo discorso ci porta proprio alla seconda nostra domanda.
Sì.
E appunto nei vostri programmi voi parlate di riavvicinamento tra i dipartimenti e gli organi centrali dell'Ateneo. Ecco, ovviamente tutto questo poi sarebbe, insomma, il riavvicinamento andrebbe ovviamente poi a favore della didattica, ma come si è arrivato a questo scollamento e come avete intenzione di risanarlo? Facciamo partire il professor De Luca.
Sì, lo scollamento deriva sostanzialmente dall'applicazione di una riforma che ha fatto scomparire le facoltà e invece istituito i dipartimenti come cellule centrali di organizzazione della ricerca e della didattica, applicata a una struttura già esistente. Quindi la riforma è intervenuta su una realtà già da tempo, no? Viva, quindi con proprie inerzie, con proprie organizzazioni. La logica della collaborazione, la logica del confronto, la logica del fatto che il dipartimento ha sì un'autonomia finanziaria nella ricerca, nella didattica, nella gestione, nella definizione di alcune iniziative fondamentali, però è una parte dell'Ateneo. All'inizio tale è stata lo spaesamento che alcuni dipartimenti hanno avuto, la scarsa comprensione di quello che era forse una strategia invece di condivisione che molti dipartimenti hanno cominciato a quasi evitare che i propri docenti insegnassero in corsi dell'altro, cioè anziché trovare una strada comune si sono realizzati dei comportamenti competitivi, perché il tema era anche di risorse calanti e di conseguenza l'idea che la torta fosse quella, e quindi quanto più io avessi un atteggiamento di appropriazione e di difesa del mio sarei stato remunerato. Sono passati 6 anni, quindi la riforma e la struttura va sicuramente tagliandata. Si è capito che questo sistema così com'è ha alcune frizioni, alcune attriti che devono essere invece superati con una maggiore condivisione. I meccanismi di confronto non sono così chiari ed evidenti, gli organi non sono sempre così rappresentativi di tutte le parti, sebbene il Senato sia abbastanza consistente, quindi i direttori di dipartimento, che sono poi responsabili di una parte fondamentale, no? Sia della didattica che della ricerca, pensate anche nella gestione del bilancio, 10 nostri dipartimenti fatturano quasi 100 milioni, quasi, quindi un quinto del bilancio complessivo dell'Ateneo, devono avere un ruolo maggiore, devono essere coinvolti, devono partecipare comunque la strategia generale e soprattutto anche sotto il profilo informativo a essere più presenti. Il tema dell'informazione non è semplice, sicuramente le notizie vanno diffuse, le notizie sono tante, l'Ateneo è molto plurale, ci sono 130 corsi di laurea, 2100 docenti, 2000 personale tecnico amministrativo, 60.000 studenti con esigenze completamente diverse. Molto spesso in Senato i senatori e i direttori scoprono le caratteristiche e le peculiarità di un'area completamente diversa. Tu fai 8 appelli e non ne facciamo 6, non ne vorremmo fare tot, no? E con anche una conoscenza che non è sempre così scontata, perché comunque i direttori cambiano, i professori cambiano, quelli che avevano più esperienza non ci sono i giovani, quindi il tema di un sistema di governo organizzato che soprattutto pensi all'università come un sistema, cioè come a tutte le componenti che devono essere portatori di diritti ma anche assolvitori di doveri e vedersi riconosciuti. Ci vuole colloquio, ci vuole un dialogo che proprio invece per una sorta di autonomia supposta di diffidenza ha chiuso, no, in un comportamento che storicamente vi posso dire è quello che si è realizzato nel periodo fra le due guerre, no? Chiusa la guerra per reagire alla crisi, ognuno si è chiuso in sé e ha agito un po' comportamenti poco collaborativi. L'esperienza della Seconda Guerra Mondiale ha fatto capire che invece il mondo va ricostruito insieme. E infatti il momento, sotto il profilo anche della civiltà, della crescita economica, più rigoglioso che l'Occidente abbia conosciuto, la famosa Golden Age, nasce proprio da questo momento, nasce negli anni dal 50 al 73. Poi siamo andati in un momento di liberismo che ha spinto anche l'inerzia generale a un meccanismo di mercato, di aziendalizzazione, no? di sottrazione di risorse. Dobbiamo invece farci noi, l'università, portatore di un nuovo messaggio, di un orizzonte che può andare anche oltre, no, il cortile di festa del perdono verso la società, di confronto fra bisogni, merito, solidarietà, efficienza, che insieme si può trovare. Il clima è molto positivo in questo senso.
Professor Franzini, lei è d'accordo sulle motivazioni dello scollamento tra dipartimenti e organi centrali?
Allora sì e no, perché a mio parere lo scollamento è in primo luogo dovuto alla personalità del rettore. Ecco, questo io lo devo dire con molta forza, non tanto alla personalità del rettore attualmente in carica, ma se vi è o non vi è uno scollamento molto dipende da una personalità di un rettore che voglia condividere o che non voglia condividere. E sicuramente noi veniamo da un'esperienza di scarsa condivisione, e ne prova il fatto che spesse volte accade che si arrivi in senato accademico avendo la documentazione poche ore prima e gli organi non possono sempre lavorare al meglio. Non abbiamo ancora sui siti le delibere assunte dal consiglio di amministrazione, pensate che non abbiamo ancora pubblicata la delibera del consiglio di amministrazione relativa a una decisione importante, strategica, come quella del trasferimento ad Expo. Per cui va aumentata la comunicazione, perché lo scollamento deriva anche da una assenza molto forte di comunicazione, non soltanto tra il rettore e gli organi, ma gli organi tra loro. Pensate che negli ultimi 3 anni si è verificato un solo incontro congiunto fra i due organi di governo, cioè tra il Senato e il Consiglio di amministrazione. Questo mi sembra anche questo molto significativo e molto grave. Pensate che nel triennio precedente vi è stato un solo incontro congiunto, e nel secondo caso, quello degli ultimi anni, era per il trasferimento ad Expo, nel primo caso era quando il rettore, come qualcuno forse ricorderà dei più anziani, anche tra gli studenti, quando è entrata la polizia e il rettore allora ha voluto, in quel caso, forse anche a difesa di se stesso, una riunione congiunta degli organi. Poi sicuramente vi sono anche delle possibilità per non lasciare tutto ciò alla personalità del rettore, e credo che questo possa essere messo in atto creando un collegio dei direttori di dipartimento, restituendo alla facoltà delle possibilità, non dico di controllo, ma di dialogo per quanto riguarda propriamente le funzioni comuni di carattere didattico. Insomma, si tratta di restituire un poco una voce alla periferia, e anche dal punto di vista burocratico non credere che tutto si svolga al centro, ma dare anche una maggior potere, una maggiore autonomia, una maggiore voce anche per quanto riguarda le responsabilità di bilancio, le responsabilità didattiche, alle voci dipartimentali e di conseguenza ai corsi di studio che fanno capo ai dipartimenti.
Allora, lo scollamento esiste e secondo me in parte è conseguenza proprio di come è fatta la legge 240 del 2010, no? Quindi è una conseguenza intrinseca proprio della sua applicazione, che vede appunto centralizzate sui dipartimenti tutte le attività principali dell'Ateneo, la ricerca, la didattica e adesso anche la terza missione, no? Quindi questo problema esiste e ha portato ad un isolamento dei dipartimenti l'uno dall'altro, anzi ultimamente, anche come abbiamo già sentito, anche una sorta di competizione fra dipartimenti, soprattutto con l'ultima distribuzione, no, dei fondi legati ai dipartimenti di eccellenza, che è stata vissuta, no, la preparazione a questo bando all'interno dell'Ateneo in maniera abbastanza conflittuale, no, con i dipartimenti davvero in alcuni casi l'uno contro l'altro, cosa che non dovrebbe succedere, però della quale noi dobbiamo prendere atto, dobbiamo capire perché e dobbiamo cercare delle soluzioni. Ora, se la legge è fatta così, dura sed lex, però noi possiamo pensare ad una serie di interventi compatibili con la normativa, compatibili con la legge, che ci permettano di superare questo isolamento che è molto, a mio avviso, pericoloso, perché rischia di dividere i dipartimenti in dipartimenti di serie A ed in dipartimenti di serie B, invece di facilitare l'integrazione fra le varie ricchezze e le varie competenze che noi abbiamo. Ora, in questo la funzione del rettore, a mio avviso, è molto importante, perché l'indirizzo che dà il rettore ad un desiderio di collaborazione fra gli organi, collaborazione fra i dipartimenti, informazione scorrevole fra Senato e CDA. Il Senato propone delle istanze che vanno in CDA, poi spesso neppure il Senato stesso sa queste istanze, che destino hanno avuto. Questo non deve succedere, anche se c'è un problema burocratico nel rendere visibili queste decisioni. Bene, allora affrontiamolo in maniera proattiva e positiva e cerchiamo di superarlo. Il problema della riorganizzazione delle facoltà ormai scomparse, la sostituzione, se vogliamo, con questi comitati di direzione che hanno funzionato solo in parte. È vero che non hanno una funzione decisionale vera e propria, ma sono molto strategici, hanno una funzione di raccordo che a mio avviso non è stata sviluppata bene in questi anni, ma che va rivalutata, e devono essere in quelle posizioni di presidente di comitato dovrebbero andare delle persone di buona volontà che veramente vogliono mettersi in gioco e cercare di dare una visione strategica ai corsi che coordineranno e di una funzione anche di collegamento. I direttori sentono molto la mancanza di contatto con gli organi, quindi una consulta dei direttori, cioè cose molto pratiche, una consulta dei direttori, una maggiore flessibilità anche di, come dire, audizione all'interno degli organi. Forse toccheremo, abbiamo, noi sentiamo molto, io sento molto il problema del dottorato di ricerca, che è un po' abbandonato a se stesso, uno strumento che non è stato utilizzato bene anche per mancanza di organizzazione, e dove magari semplicemente con un po' di flessibilità, ammettendo i coordinatori all'interno degli organi per audizioni o consultazioni, quando, o perlomeno il coordinatore del coordinamento dei dottorati, potrebbe invece, un'operazione così semplice di apertura potrebbe risolvere moltissimi problemi.
Voi, insomma, la professoressa Bracchio e il professor De Luca, voi non sentite questo problema che invece ha esposto il professor Franzini proprio riguardo la personalità stessa del rettore? Pensiamo in questi anni come si è svolto l'applicazione del numero chiuso, ma anche più recentemente è stata chiamata la polizia durante un presidio studentesco, sicuramente non sintomo di una buona comunicazione tra il rettore, ma anche proprio tutto lo studentato in sé. Voi non lo percepite questo problema?
Rispondo prima io?
Prego, vai.
Sì, risposte brevi che dobbiamo andare avanti.
Io, allora, quando si parla di personalità del rettore, credo che il professor Franzini non faccia solo riferimento al caso specifico del nostro rettore, ma faccia riferimento alla figura del rettore secondo la nuova legge, che dà al rettore effettivamente una grandissima importanza. Ora, credo che se queste cose durante questo ultimo
era questo
rettorato...
era questo che intendeva? Così
Io intendevo sicuramente che la legge dà un eccessivo potere al rettore.
Dà,
diciamo che il professor Vago ha interpretato nel più profondo profondo e radicale spirito della legge, questa funzione del rettore, ricordo che neanche nel 68 la polizia è entrata all'Università di Milano, anzi il rettore ha minacciato le dimissioni perché non l'aveva chiamata. Quindi alcuni elementi che sono accaduti sono proprio riconducibili ad una personalità, niente di male, ciascuno ha la sua, sicuramente il professor Vago non ha una personalità dialogica.
Quindi sia la figura del rettore
sia la figura generale sia Gianluca Vago. L'interpretazione.
E quindi questi episodi sono effettivamente accaduti, ci devono far riflettere e a mio avviso una molto maggiore disponibilità del rettore al dialogo è necessaria proprio per evitare che questa impostazione della legge si trasformi in qualcosa che divide l'ateneo, perché questo rischio c'è intrinseco nella legge. Se viene interpretato il ruolo del rettore, viene interpretato in questa maniera, diciamo, un po' troppo centralizzata, allora il rischio di una divisione, di una mancata comprensione, questo rischio c'è e io vorrei assolutamente non operare in questo modo, vorrei essere molto aperta al dialogo e quindi prevenire questi problemi, non arrivare a, diciamo, soluzioni estreme.
Professor De Luca, lei invece pensa che il rettore Vago, insomma, sia stato un po' autoritario, passatemi il termine?
Per me parla la mia storia. Io sono assolutamente dialogico e ho visto tutti gli studenti, ho visto tutti i docenti che me l'hanno chiesto e ritengo che sia fondamentale dialogare con le forze e soprattutto metterle insieme per trovare una soluzione che sia poi soddisfacente per tutti. Quindi io credo che anche le attitudini personali giochino un ruolo fondamentale. Io vengo da un'area che è quella economico-statistica, dalla facoltà di scienze politiche, economiche e sociali, potete chiedere ai vostri colleghi, in cui il dialogo, il confronto con gli studenti, la disponibilità in ogni genere di referenza, attività, costituisce in qualche modo il DNA della facoltà. E quindi quello che ho portato io nei miei anni di servizio qui dal 2014 è proprio questo, cioè il dialogo, il confronto e la non esclusione di nessuno e la non imposizione di decisioni.
Dunque, scusi, sì o no? Vago è stato propenso al dialogo? Sì o no? Non ho capito la risposta. Sì o no? Vago è stato propenso al dialogo?
Certo. Con alcune aree sicuramente, con alcune diciamo componenti, dipende cosa si intende, dialogo oppure intervento, autorità, decisione, però il dialogo c'è stato.
Va bene, allora passiamo alla prossima domanda che riguarda uno dei temi caldi anche delle elezioni studentesche che si sono concluse settimana scorsa, e cioè il tema del numero chiuso, della riduzione degli appelli. E come sapete gli appelli sono stati soprattutto studi umanistici drasticamente ridotti l'anno scorso, passando da 10 a 6, però esiste una carta dello studente e dello studentessa firmata dal MIUR tre anni fa, che appunto in realtà mette gli appelli minimi a 7, cioè a no, 8, 7 più uno straordinario, e questo ovviamente in statale non sta avvenendo perché adesso sono 6. Questa settimana abbiamo letto che in Senato in CDA è stato approvato un settimo appello che entrerà in vigore l'anno prossimo a dicembre, verrà reinserito quello di dicembre. E quello che volevamo chiedervi è, appunto, a parte un'opinione su questa cosa, ma soprattutto chi si prenderà responsabilità di portare avanti questa battaglia, perché gli studenti in Senato sono pochi, in CDA pure, e quindi la battaglia che noi possiamo condurre da soli non è mai abbastanza.
Posso iniziare io così?
Sì, sì.
Diamo l'ordine. Per fare un po' di chiarezza, cioè in questo Senato è stata approvata una relazione della Commissione Didattica dove c'era una mozione approvata all'unanimità, quindi anche dai rappresentanti degli studenti, in cui si diceva che allora il regolamento fissa un numero minimo di 6, e poi i diversi comitati di direzione, dialogando con gli studenti e con tutte le componenti, scelgono quello che deve essere il numero secondo loro più vantaggioso, efficiente. Mi pare che sia il comitato di direzione studi umanistici che stia proponendo di arrivare a 7, no? Per commisurarlo anche con il periodo in cui c'è la discussione delle tesi. Questa delibera invita anche i comitati di direzione a sollecitare i docenti affinché ci sia una certa sensibilità alle esigenze straordinarie degli studenti che devono partire per l'Erasmus, per gli studenti che devono laurearsi e sono rimasti indietro, quanto che. Quindi in un ateneo in cui ci sono 130 corsi di laurea, e ci sono corsi di laurea in cui si fanno 6 appelli, ma le sessioni di fatto in cui gli studenti vanno sono 3, e anche gli studenti stessi non hanno, diciamo, portato nessuna esigenza. Dove ci sono esigenze diverse, perché l'organizzazione è completamente diversa, come la umanistica, questo deve essere un dialogo che raggiunge in funzione. La professoressa Perassi, presidente del comitato di direzione, ha portato un dato dicendo che il passaggio da 10 a 6 a 7 non ha visto diminuire il numero degli appelli sostenuti, ma anzi ha visto aumentare la regolarità dell'acquisizione dei crediti. Quindi ci sono anche elementi che intervengono sul tema della migliore logistica che un'organizzazione di questo tipo dovrebbe dare. È ovvio che se noi in un futuro potessimo aspirare a una soluzione per cui l'esame non è la prova fine del mondo, ma in itinere lo studente frequentando può vedersi verificata la propria competenza, e l'esame finale una mera minima registrazione con una percentuale molto ridotta, questo problema dovrebbe scomparire, perché invece l'organizzazione ancora che un po' sopravvive con una modalità finale di confronto in cui tutta la competenza lo studente la deve dimostrare in mezz'ora, 20 minuti, tre quarti d'ora, i problemi di organizzazione sui grandi numeri sono molto forti. Dobbiamo fare di tutto perché la didattica sia sempre una didattica per numeri più piccoli, più centrata e più inclusiva nei confronti dello studente, che sia più partecipativa, in cui l'esame quindi non sia alla fine il focus centrale di tutta l'attività didattica, perché ci si concentra su un'acquisizione finale, mentre invece l'erogazione continua, la trasmissione della competenza diventa poi un tema marginale.
Professor Franzini, poi Abbracchio.
Allora, io ero il preside che ha portato da 9 a 10 appelli quando ero preside, quindi è chiaro che io non sono in linea di massima mai d'accordo con una riduzione degli appelli, non in senso assoluto ed astratto, ma non sono d'accordo in quelle facoltà dove comunque, e questo accade ancora in studi umanistici, il numero di non frequentanti è alto. Quindi questo permette una minore organizzazione di vita agli studenti, anche se in effetti può favorire lo svolgimento regolare dei corsi, dal momento che durante i corsi non vi sono gli appelli. Personalmente io aumenterei gli appelli e non ricordo particolari disfunzioni nella vita della facoltà nel momento in cui gli appelli erano in maggior numero. Devo dire che avendo fatto il preside per 6 anni ho una base statistica abbastanza ampia. È vero anche che bisogna tuttavia lasciare una autonomia ai comitati di direzione, perché i comitati di direzione devono adattarsi alle varie situazioni in cui si trovano a convivere in relazione all'organizzazione dei corsi, alla numerosità degli studenti stessi. Non è uguale gestire un corso di laurea in chimica industriale e un corso di laurea in lettere, perché le esigenze e i numeri sono estremamente diverse, e a volte anche le modalità degli esami. In linea di massima ritengo che là dove vi sono molti studenti, non tutti frequentanti, ridurre il numero degli appelli sia assolutamente un errore. È vero che il rettore può fare poco in quanto rettore, perché vi è un'autonomia dei cosiddetti organi periferici, però in questo posso assolutamente assicurare che un ascolto c'è, perché questo provvedimento non mi ha trovato consenziente.
Ma anch'io concordo sul fatto che a volte è un po' difficile dare una regola generale sul numero degli appelli, perché dipende moltissimo da come sono organizzati i corsi, da come sono organizzate le facoltà. Se c'è bisogno di un numero maggiore di appelli nelle facoltà dove c'è bisogno, ci sembra di capire che a studi umanistici ci sia questa necessità, soprattutto a causa dell'alto numero di studenti iscritti non frequentanti, questa cosa dovrebbe essere accolta e tenuta in considerazione. Ecco, quello che eviterei di generalizzare tutto. Certo, c'è un numero minimo che deve essere fatto di esami all'anno in tutte le facoltà. Dove ce n'è più bisogno, proponiamo un aumento, e in questo senso, ripeto, ci deve essere disponibilità da parte dei presidenti dei comitati di direzione, dei coordinatori dei vari corsi di laurea, quindi all'ascolto e quindi la possibilità di un dialogo. Però ecco, stabilire una regola generale uguale per tutti, al di là del numero minimo stabilito, può essere un po' difficile proprio a causa delle differenze, no, di organizzative. Però l'ascolto ci deve essere assolutamente. Se c'è un problema, questo deve essere tirato fuori, deve essere risolto. Certo, se noi aumentiamo, imponiamo un aumento a tutti, poi il rischio, come è successo alcune volte in alcune facoltà scientifiche, è che gli appelli vadano vuoti. Allora a quel punto che senso ha fissare un numero fisso per tutti? L'altra cosa che vorrei dire riguarda proprio anche la facilitazione alla preparazione dell'esame. In questo anch'io nel mio programma ho inserito una serie di provvedimenti molto innovativi proprio sulle modalità di condurre i corsi, che io spero che si possa realizzare almeno in tante facoltà, corsi di tipo più interattivo in cui ci sia anche un ritorno al docente del grado di apprendimento dello studente, del suo grado di partecipazione alle lezioni, attraverso l'introduzione di nuove metodologie didattiche. Infatti io penserei, in sintonia con quello che si fa all'estero, in tutte le università, per esempio europee, per non parlare di quelle anglosassoni, e che si comincia a fare molto bene anche in alcune sedi italiane, proporrei un servizio per la didattica innovativa, che vuol dire formare anche i docenti. Quindi noi docenti per primi dobbiamo essere quelli che con grande umiltà si danno la disponibilità ad imparare anche nuove modalità di insegnamento, in modo tale che il docente stesso sia in grado di recepire il grado di partecipazione e di apprendimento dei suoi studenti, e quindi questo rendere meno invasivo, no, il pensiero dell'esame finale, e arrivare con una classe veramente coesa in cui l'esame finale sia, non dico una sorta di formalità, ma quasi, in quanto il docente è riuscito a tirarsi dietro tutta la classe ad un certo livello di apprendimento, e quindi l'esame non diventa più un esame che fa paura, ma una verifica che si fa insieme, in cui gli studenti con grande senso di responsabilità verificano dove sono arrivati, no? Ecco, quindi deve cambiare molto anche questo rapporto fra il docente e gli studenti, ed essere in tutte le maniere possibili, anche attribuendo delle risorse aggiuntive, deve essere un rapporto più dialogante, più di collaborazione, in cui lo studente è un po' un maestro che vuole portarsi dietro tutti, e il successo del suo intervento si vede proprio anche dal successo dei ragazzi.
Chiarissimo. Le ultime due domande, diciamo, che richiedono un sì perché e no perché. In questo momento volevamo parlare della rappresentanza. Credete che la rappresentanza degli studenti dovrebbe essere aumentata, anche in relazione proprio all'elezione del rettore in sé, che sappiamo essere eletto da Senato Accademico e CDA? Ma dato anche appunto gli ampi poteri che ha ad oggi il rettore, potrebbe essere una buona idea fare eleggere il rettore anche a tutti gli studenti? Professor De Luca? No,
Un'altra cosa velocissima è anche magari aumentare il numero di rappresentanti degli studenti negli organi, perché nel momento in cui gli studenti sono 60.000 e hanno solamente il 15% della rappresentanza, ci sembra una cosa onesta da fare.
De Luca?
Sì, questa è ovviamente una decisione che va valutata da parte di tutti gli organi. Noi possiamo avere una posizione personale. Io credo che la rappresentanza degli studenti negli organi debba essere aumentata, perché il Senato è, diciamo, un organismo che discute su temi cruciali, ha visto una crescita notevole nella rappresentanza dei dipartimenti, delle fasce. Ma gli studenti, come vedete voi anche dalla comunicazione e dalle informazioni, non riescono poi a monitorare e a rappresentare completamente tutti gli ambiti, quindi a fare circolare in maniera appropriata le comunicazioni. Quello potrebbe essere un veicolo di vita partecipata. Sul tema della rappresentanza, diciamo, della pesatura degli studenti per l'elezione del rettore, io credo che anche quella un po' del personale tecnico-amministrativo vada rivista, e per quanto concerne gli studenti si possono fare delle valutazioni e delle analisi per capire quale potrebbe essere il meccanismo di miglioramento di questa capacità. Tenete presente che poi nelle votazioni studentesche i ragazzi che partecipano sono una certa quota, quindi considerato che i turni per l'elezione del rettore vanno da una maggioranza degli aventi diritto, poi una maggioranza assoluta, poi il ballottaggio, bisogna capire tecnicamente come una rappresentanza totale possa poi arrivare a una soluzione. Però sicuramente un confronto deve essere più vivace.
Allora sì, per quanto riguarda la rappresentanza degli studenti negli organi, non solo sì, ma senza dubbio sì, gli studenti sono troppi per essere così poco rappresentati all'interno degli organi, e mi riferisco a tutti e due gli organi, anche all'organo alto, supremo, cioè Consiglio di Amministrazione, e non soltanto il Senato Accademico, dove se ci fosse una maggiore dialogicità tra le componenti studentesche, mi riferisco in particolare al CDA, meglio sarebbe, perché l'esperimento con gli esterni voluto dalla legge non è che sia andato assolutamente bene, cioè non sempre gli esterni hanno portato un vero contributo. E poi nel Senato Accademico invece vi sono, non dico troppi professori, ma troppi portatori di interessi specifici, e l'eccesso di portatori di interessi specifici non permette di far funzionare bene un organo, mentre gli studenti sarebbero portatori di interessi generali in relazione alla didattica.
Un esempio di portatori di, insomma, di interessi specifici.
Beh, ovvio, ci sono 10 direttori di dipartimento che rappresentano tutti i dipartimenti, ma in realtà non rappresentano tutti i dipartimenti, rappresentano il proprio dipartimento. Se ne abbiamo 33 dipartimenti e soltanto 10 in Senato, forse bisogna ripensare alla tipologia generale di rappresentanza che vi è in Senato, quindi rappresentare più i dottorati, gli studenti, determinate funzioni che permettono una migliore organizzazione dell'Ateneo, piuttosto che 10 dipartimenti che in definitiva, con tutta la buona volontà dei singoli, non rappresentano le aree ma rappresentano se stessi. Per quanto riguarda le elezioni del rettore, voi proponete di tornare al sistema di elezione medievale del rettore, che è bellissimo, nel senso in cui veniva eletto dai docenti, ma come è noto anche da tutti gli studenti.
Erano quasi meno dei docenti.
Che però erano quasi meno dei docenti, quindi vi era una pariteticità. Io ritengo che la pesatura sia completamente sbagliata, la pesatura così come viene adesso messa in atto sia sbagliata, sia per quanto riguarda il personale, dove è veramente vergognosamente bassa, sia per quanto riguarda gli studenti, di cui tra parentesi non abbiamo ancora le liste degli studenti eletti, non l'abbiamo, quindi noi candidati non possiamo in questo momento comunicare con gli studenti che sono stati eletti. Non ci sono state fornite ancora le liste, in quanto sembra che non vi sia ancora il decreto finale di nomina degli studenti.
C'è un ricorso
in atto, però il risultato è che noi non possiamo comunicare con gli studenti.
Un ricorso per cosa? Che si può chiedere?
Sì, pubblico. Credo che una lista UDU abbia fatto un ricorso contro un'altra lista UNISI perché accusa di avere mandato un comunicato fuori durante il periodo del cosiddetto silenzio. Era una mail,
diciamo non elettorale, ma che aveva contenuti di pubblicità elettorale.
E quindi c'è un ricorso, però indipendentemente dalla validità del ricorso, noi non possiamo ancora comunicare
UDU
con
UNILAB.
So che c'è un ricorso.
Sì, UDU UNILAB
Anche UNILAB ha fatto ricorso, figuriamoci. Mm-hmm. E per quanto riguarda, appunto, va cambiato anche il sistema delle pesature. Credo che gli organi in questo senso non si esprimeranno in modo favorevole, questo è assolutamente ovvio, ma è chiaro che si va, come in tutte le trattative, si va da una proposta massima per arrivare, se non altro, ad una dimensione di carattere dialogico. Un compromesso, sia una condivisione di alcuni orizzonti.
Sì, io credo che sì, assolutamente la rappresentanza studentesca vada aumentata. In fondo siamo un'università e siamo qui per voi, no? Cioè, penso che noi esistiamo, le università esistono per formare voi, per formare i ragazzi. La ricerca che facciamo per una università come la nostra, la Research Enriched University, è per trasferire nella didattica che noi cerchiamo di fare insieme con voi proprio lo spirito della ricerca, lo spirito, il metodo, l'aspirazione, la passione per la ricerca. Quindi è ovvio che voi siete, uso una parola magari non tanto bella, l'utenza più importante, e come tale andate valorizzati e come tale dobbiamo sentire il vostro parere. Mi fa anche molto piacere che effettivamente con le rappresentanze degli studenti in questi ultimi anni sia stato molto bello dialogare, anche noi docenti proprio dialogare con voi. Quindi questo va implementato, va aumentato, va studiato un meccanismo di rappresentanza più adeguata, perché siete troppo pochi. Ma vi dico anche di più: è necessario che negli organi vengano rappresentati i dottorati di ricerca, che già lo sono, ma anche gli assegnisti di ricerca, che sono per esempio una categoria ancora in formazione, che assolutamente abbandonata, dimenticata, che non ha proprio nessun diritto, no? Quindi dobbiamo riformare questo sistema, dare una pesatura adeguata. Sono d'accordo anche sulla riforma assolutamente della pesatura per il personale tecnico-amministrativo, perché di nuovo noi senza il nostro personale tecnico-amministrativo non faremmo nulla, perché i docenti non sarebbero in grado di organizzare nulla. Quindi loro partecipano alla vita universitaria esattamente come noi altri, con ruoli diversi, come pure i ragazzi, voi partecipano, devono partecipare alla vita universitaria nell'ambito del rispetto reciproco, no? Nel rispetto delle differenze, dei ruoli, ma è giusto, è richiesto che voi partecipiate, è opportuno che voi lo facciate come futuri cittadini, quindi di assumervi la responsabilità di partecipare in modo attivo alla vita universitaria. Quindi assolutamente sì ad una a un dialogo su una migliore rappresentanza.
Perfetto, siamo arrivati all'ultima domanda, che c'entra sempre con queste lezioni studentesche che si sono appena concluse. E quello che volevamo chiedervi è se secondo voi le lezioni studentesche e quella del rettore si possono influenzare vicendevolmente, come prima domanda, e in secondo luogo volevamo chiedervi se per caso voi sostenete già qualche lista, se avete ricevuto viceversa sostegno da una lista in particolare per la
Possiamo continuare la professoressa Biracchio, sì. Poi De Luca e infine Franzini.
Ma è chiaro che la componente studentesca è molto importante, purtroppo appunto come è stato già rimarcato prima, noi non abbiamo ancora potuto iniziare un dialogo organizzato bene con la nuova rappresentanza studentesca. Da questo punto di vista forse sarebbe stato bene organizzare, separare un pochino di più anche le date, no? Di queste cose, in modo da avere un punto di riferimento per noi un pochettino di tempo prima. Io personalmente ho già iniziato a parlare con gli studenti, con i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti dei dottorati che ho incontrato nelle varie riunioni, e ho dato la mia piena disponibilità ad organizzare incontri anche informali. Certo, non appena avremo questo elenco si potrà fare un lavoro più sistematico, trasparente, aperto, accogliendo tutte le istanze che voi avrete a disposizione. Ora, gli studenti dal punto di vista numerico hanno un certo peso anche nell'elezione del rettore, forse un po' troppo basso ancora, proprio perché la loro rappresentanza non è così elevata. Dal punto di vista se qualche lista si sia espressa in un modo o nell'altro, in realtà appunto non essendo ancora iniziato un dialogo è difficile da dirsi. Io sono apertissima a qualunque tipo di iniziativa che possa permettere il trasferimento delle informazioni nel miglior modo possibile.
Io ho un dialogo aperto con tutti voi, con tutte liste, non liste, ragazzi, problemi, non ho, diciamo, non filtro nulla, perché il prorettore è il prorettore di tutti, e a maggior ragione credo che il rettore sia il rettore di tutti, degli studenti, dei docenti e del personale tecnico amministrativo, quindi si debba ritornare a un rapporto personale. Siamo una comunità non esagerata, non straordinaria sotto il profilo di quelli che restano qui fissi, ma anche degli studenti che passano, quindi c'è modalità di vedere tutti, di dare ascolto, di sentire, perché comunque il sentire vuol dire fare partecipare, cioè capire che c'è qualcuno che comunque ascolta e ti dà una restituzione del tuo interesse, del tuo impegno. Quindi questo è fondamentale. Oddio, il condizionamento fra le due, questo sicuramente, sono così vicine, quindi poi i rappresentanti loro avranno le loro opinioni sui candidati. Vero che noi siamo stati invitati dalla conferenza degli studenti tuttora in carico per comunque incominciare un'operazione di confronto, ma il confronto poi su molti temi è già avviato e continuo.
Ma quindi, scusate, nessuna lista si è, diciamo, ancora esposta con voi singolarmente?
A mia conoscenza no, magari, una battuta.
Cioè. Beh, allora Unilab l'ha fatto in radio con noi perché ha detto che sostiene che per ora non hanno ancora discusso in maniera, diciamo, formale, però tendenzialmente vorrebbero sostenere lei come candidato. Ce l'hanno detto in radio, il microfono aperto.
Wow,
quindi,
sono
sì,
contento.
Sì, e ce l'hanno detto in radio, quindi insomma niente.
Allora sono molto contento che li sostenete.
No, pensavamo ci fosse, insomma, perché
non ne dubitavo.
No, insomma, che vi fosse parlato. Ecco.
Allora, più che influsso reciproco, credo che vi sia questa carenza di comunicazione che non ci permette di parlare con il corpo elettorale, perché il corpo elettorale sono i nuovi rappresentanti e che a meno di un mese dal voto non si possa ancora parlare col proprio corpo elettorale, sicuramente non favorisce la democrazia. Quindi non favorisce un flusso di informazioni che è il primo elemento basilare per una democrazia. Forse si poteva distanziarlo un po' di più, però a volte i tempi tecnici rendono impossibile anche questa problematica.
Però scusate, si sa che comunque le liste elette alla fine sono liste aperte,
sì.
Lab, quindi insomma un dialogo lo potreste già avere.
No, ma il dialogo, io, cioè, essendo
non
negli
è formale,
organi,
certo.
Essendo negli organi, figuriamoci se non c'è dialogo, e credo che dopo 34 anni di insegnamento il dialogo con gli studenti sia il fondamento del nostro stesso lavoro, e peraltro il dialogo con gli studenti, in particolare quelli degli organi, è continuato durante questi anni ed è stato, diciamo, particolarmente intenso durante la questione dello scorso anno del numero programmato. Io no, non sono stato contattato da nessuna lista, cioè nessuno ha fatto outing nei miei confronti. Me ne dispiace, entro certi limiti, però dico, c'è ancora tempo, e poi c'è il segreto dell'urna, cioè ci sono tante cose che possono ovviare a questa difficoltà comunicativa.
A me l'unica cosa che è stata detta proprio da un paio di rappresentanti degli studenti in maniera informale, che le altre liste, oltre a quelle di cui abbiamo parlato, sono molto aperte e vogliono parlare con i candidati. Ecco, infatti c'è in corso di organizzazione questo incontro, che a mio avviso sarà molto importante. Ora intendo anch'io sottolineare il discorso che, insegnando da tanti anni, il rapporto con gli studenti è una cosa fondamentale della nostra vita accademica. Anzi, venendo da un'area scientifica dove ci sono molti laboratori partecipativi, didattici, il rapporto con lo studente è praticamente quasi da uno a uno. E c'è sempre, costantemente, non è formale, una disponibilità al dialogo, perché gli studenti vengono, bussano alla porta al di là degli orari di ricevimento, che non vengono mai rispettati, anche proprio perché se c'è bisogno bussano, entrano, li si riceve, si parla, si condivide e si cerca di risolvere i problemi. Io a questo sono molto abituata, proprio anche per la mia provenienza scientifica, e quindi questo intenderei portarlo assolutamente nel modello di governance.
La mia regia mi sta ossessivamente facendo notare il tempo oltre. Che passa, quindi devo chiudere qua questa puntata. Questo era Magma 209, io sono Barbara Venneri, qui con me in studio Sheila Khan e regia Federico Arduini. Abbiamo avuto qui con noi i candidati rettori, che ringraziamo per la disponibilità. Ricordiamo Maria Pia Bracchio del Dipartimento Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Elio Franzini, Dipartimento di Filosofia, e Giuseppe De Luca, Dipartimento Economia, Management e Metodi Quantitativi. Noi vi rimandiamo alla prossima settimana, come sempre saremo in onda dalle 3 alle 4 su Radio Statale. Questo era Magma, il podcast di Vulcano Statale, il giornale dell'Università Statale di Milano. Alla prossima settimana, a presto.